Un dipendente pubblico può essere sanzionato disciplinarmente per un like sui social?
Amministrazione Digitale, un podcast di Ernesto Belisario.
Alla fine del 2017 mi sembra superfluo soffermarmi sull'importanza che i social network hanno ormai nelle nostre vite, oppure sull'impatto che i social network hanno avuto sulle nostre professioni e sulle attività delle organizzazioni complesse come le aziende. Certo però che ci sono dei settori in cui questa importanza dei social network si è affermata con maggiore difficoltà e la pubblica amministrazione è sicuramente uno di questi contesti. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni mi sembra che anche grazie all'attività di reti, di organizzazioni meritorie come Pia Social, sia ormai indiscusso che le amministrazioni debbano utilizzare i social per la comunicazione istituzionale, per l'erogazione di servizi utili e usabili da parte dei cittadini, ricorrendo a figure professionali competenti, formate e finalmente valorizzate all'interno degli uffici. Tuttavia, credo che ci sia ancora un profilo su cui si fa ancora scarsa attenzione ed è quello non legato all'utilizzo degli account istituzionali, ma all'utilizzo degli account dei singoli dipendenti. Già, perché ogni dipendente può utilizzare, e la gran parte di essi già lo fa, i social con dei propri account, e questo utilizzo privato, che pure deve essere garantito per la libertà di manifestazione del pensiero che spetta a ciascuno, può porre dei conflitti, può porre dei contenziosi anche in ordine ai danni che questo utilizzo, se non corretto, può cagionare l'amministrazione stessa. Ecco allora che si pone questo problema della regolamentazione e del contenzioso che nasce dall'utilizzo dei profili privati del dipendente, ma questo problema inizialmente è stato quasi nascosto utilizzando la tecnica del divieto. Molte amministrazioni hanno richiamato una direttiva Brunetta dal nome del ministro che la firmò, la direttiva numero 2 del 2009, perché questa direttiva, legata all'utilizzo della posta elettronica e di internet nel luogo di lavoro, conteneva una disposizione legata agli usi cosiddetti impropri di internet, un'espressione che può far un po' sorridere, l'uso improprio, come se esistesse l'uso proprio e l'uso improprio. Diciamo che nella direttiva per uso improprio era ritenuto tutto quel uso fatto per attività non strettamente correlate alla prestazione lavorativa. Ebbene, nella direttiva di fatto si suggeriva di utilizzare una tecnica che era quella di bloccare l'accesso ai siti che non fossero immediatamente ricollegabili alla prestazione lavorativa. Ed è quindi richiamandosi a questa direttiva, che però non utilizzava espressamente il termine dei social network, che molte amministrazioni hanno impedito l'accesso proprio a questi siti, così come anche trincerandosi spesso dietro motivazioni di sicurezza l'accesso a siti per la condivisione di file o documenti come Google Drive o come Dropbox. Ovviamente gli addetti ai lavori hanno fatto fin da subito rilevare come questo tipo di approccio fosse un approccio di corto respiro e poco lungimirante, per due motivi. Il primo è che di fatto la gran parte dei dipendenti, non nel 2009 ma oggi sicuramente, anche se non accede ai social dal computer dell'ufficio, vi accede nello stesso orario di lavoro dal proprio smartphone oppure dal proprio notebook oppure dal proprio tablet, e quindi non ha senso puntare su una logica del divieto e dell'inibizione legata allo strumento di lavoro, perché il lavoratore ha n altre possibilità di accedere a quello stesso sito e quindi di postare contenuti potenzialmente pericolosi. Allo stesso tempo i social network nel 2017 non ospitano soltanto contenuti tipo ricreativo, ma ospitano dei contenuti che sono importanti in ottica di aggiornamento professionale oppure utili per la stessa gestione dei procedimenti amministrativi. Ed è così che, anche grazie alle pressioni di molti, fortunatamente qualcosa è cambiato nella percezione e questo ruolo dei social network in attività lavorativa è stato finalmente riconosciuto. Il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, che è stato approvato nel maggio del 2017 dal Presidente del Consiglio, contiene Un passaggio che a mio avviso è stato ignorato da molti, anche perché contenuto in un paragrafo che ha come titolo connettività, ma non è relativo appunto alla banda larga, ma all'uso che deve essere garantito della connettività da parte dei dipendenti pubblici. Il passaggio si trova a pagina 30 del piano triennale e ci dice che la connettività internet delle PA deve essere finalizzata a garantire l'accesso alla rete a tutti i dipendenti dell'amministrazione, indipendentemente dal ruolo e dai compiti assegnati e senza limiti di tempo e di orari, perché internet ormai deve essere considerato a tutti gli effetti uno strumento di lavoro indispensabile ed efficace per svolgere ogni tipo di attività, dal trovare i numeri di telefono, ad identificare persone e relazioni tra queste persone, al trovare riferimenti di un concorso, riferimenti normativi, al trovare e reperire documentazione tecnica o strumenti di produttività e notizie di ogni tipo, non solo. Garantire l'accesso a internet deve significare non solo garantire accesso agli strumenti e applicazioni utilizzati dalla PA, ad esempio per trovare banche dati oppure leggi o sentenze, ma in realtà a tutti i contenuti e strumenti che internet mette a disposizione, inclusi proprio gli strumenti per la condivisione dei file, dei contenuti, dei social network, nonché siti come forum, chat o altri strumenti di comunicazione. E quindi proprio in quest'ottica, nel piano triennale si dice, care amministrazioni, se proprio volete implementare dei filtri, questi filtri devono riguardare soltanto i contenuti pericolosi, come il malware, i virus, phishing, oppure contenuti illegali o contenuti chiaramente non appropriati ad un ambito lavorativo, come i contenuti vietati ai minori, ad esempio, e non in generale tutti i social network. E quindi questo deve spingere le amministrazioni a passare dalla logica del divieto alla logica della cultura e della consapevolezza. E mi rendo conto che si tratta di un passaggio più complesso. È più facile premere su un bottone che rappresenta il blocco di accesso a un determinato sito che invece dover fare i conti, ma è quello che le amministrazioni devono fare, ripeto, con policy e cultura. Policy esiste ormai sempre in un numero maggiore di amministrazioni, ma ancora poche rispetto al totale, un documento che si chiama Social Media Policy. Cos'è la Social Media Policy? È quel documento che si è affermato inizialmente in ambito privato, quindi nelle aziende, che è diviso in due parti: una social media policy esterna, e la parte del documento rivolta agli utenti, in cui l'amministrazione dice quali sono i contenuti che saranno trovati sul profilo istituzionale, quali sono le regole del gioco e quindi i contenuti che saranno tollerati, quelli invece che saranno moderati, che saranno cancellati, quali sono i recapiti di contatto dell'ufficio che cura la pagina dell'amministrazione. Ma è molto importante anche una seconda parte della social media policy, che è la social media policy cosiddetta interna. La social media policy interna non disciplina solo le modalità di gestione dei profili social dell'ente, ma disciplina anche delle cautele, che di norma sono cautele di buon senso, che i dipendenti pubblici devono rispettare per l'utilizzo privato dei social network, cioè per l'utilizzo relativo ai propri account. Perché, come dicevo prima, se è vero che deve essere rispettata sempre la libertà di manifestazione del pensiero, devono essere evitate delle conseguenze spiacevoli legate all'utilizzo dei social. E già perché nel 2017 i social sono così diffusi, si sono così diffusi nella vita di tutti noi, che non solo lo possiamo toccare con mano, ma abbiamo già le prime sentenze, abbiamo già diverso contenzioso legato a molte attività che possono essere compiute attraverso i social. Passiamone in rassegna velocemente. La prima cosa che facciamo è l'accesso al social network. E anche in questo caso lo stesso accesso al social network ha rappresentato oggetto di sentenze. C'è una sentenza di Cassazione, la sentenza 10.955 del 2015, che tra l'altro conferma un orientamento che già si era imposto, che ha affermato la legittimità del licenziamento disciplinare per il lavoratore che passa troppo tempo sui social. La fattispecie era semplice, c'era un lavoratore, il datore di lavoro aveva monitorato che questo lavoratore nell'arco di 18 mesi aveva fatto oltre 4.500 accessi a Facebook, un numero di accessi che è stato ritenuto dal datore di lavoro che l'ha licenziato e dei giudici che hanno confermato la legittimità di questo licenziamento effettivamente esagerato, perché incompatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa se stai troppo tempo su Facebook, evidentemente non hai tempo di lavorare, e quindi lo hanno ritenuto un comportamento idoneo a far venir meno il rapporto di fiducia che il datore di lavoro deve avere nel dipendente. Quindi primo tema, il semplice accesso deve essere un accesso compatibile, e quindi il dipendente durante l'orario di lavoro non può star troppo tempo, non può fare molti accessi, figuriamoci se ovviamente può fare molti troppi post. Il secondo tipo di condotta che facciamo tutti quando siamo su un social network è concedere l'amicizia, richiedere e concedere l'amicizia, oppure seguire reciprocamente e diventare quindi follower di qualcuno. Anche in questo caso l'amicizia, il rapporto di amicizia sui social network ha rappresentato oggetto di sentenza. Nel caso in questione si trattava del rapporto di conoscenza e di amicizia tra un commissario e un concorrente nell'ambito di una procedura per il reclutamento di personale. Un candidato a questo concorso ha ravvisato che uno dei vincitori era appunto amico di un commissario e ha fatto ricorso al TAR Sardegna, che si è pronunciato con una sentenza, la 281 del 2017. Il TAR Sardegna ha rigettato il ricorso dicendo che la mera amicizia sul social network non rappresenta di per sé una incompatibilità e una causa di inopportunità, quindi non è indice davvero di una frequentazione e di una confidenzialità. Il TAR Sardegna dice, lo leggo testualmente, le cosiddette amicizie su Facebook sono del tutto irrilevanti, poiché lo stesso funzionamento del social network consente di entrare in contatto con persone che nella vita quotidiana sono del tutto sconosciute. Quindi da questo punto di vista mi sembra condivisibile. La mera amicizia non conta nulla, anche se hai trovato una foto di questi due insieme, di questi due amici insieme, questo non significa che ricorrano necessariamente delle cause di incompatibilità, che sono quelle che devono comportare l'astensione del commissario, no? Dal momento che, dice il collegio sardo, ognuno ne fa l'utilizzo che ritiene più appropriato, ma per lo più si tratta di attività ludica e ricreativa. Questo può essere, ci dà una indicazione sulla idea che i giudici sardi abbiano avuto in questo caso di Facebook come uno strumento tipo ricreativo. Però è interessante che questa sentenza di fatto cosa ci dice? La mera amicizia non ci dice nulla. La mera amicizia, anche con foto, dice sì, questi si sono incontrati, ma non è detto che fossero davvero amici oppure avessero una consuetudine abituale. Certo, dal tipo di messaggi, se questi post sono invece frequenti, quotidiani, oppure se dal contenuto di questi post gli stessi rappresentano una prova di un rapporto di confidenzialità e di abitualità, l'amicizia sui social potrebbe essere ritenuta appunto indice di una causa di incompatibilità. Quindi in questo caso non è successo, ma nulla vieta che in futuro potrebbe succedere. Un'altra attività che viene posta in essere sui social è quella del like, quella del mi piace. Anche in questo caso, che poi dà il titolo al podcast di oggi, vi è giurisprudenza. Il caso era un caso peculiare, si trattava del procedimento disciplinare condotto nei confronti di un agente di polizia giudiziaria che su Facebook aveva messo like ad una notizia di un suicidio nelle carceri. E quindi il mero mi piace era stato ritenuto dall'amministrazione un comportamento idoneo a dare un danno d'immagine, a comportare un danno d'immagine per l'amministrazione, che assumeva valenza disciplinare tanto da comportare la sanzione di sospensione per un mese dal servizio da parte del dipendente. E il TAR Lombardia, con questa ordinanza numero 246 del 2016, affermato che effettivamente questa impostazione che aveva dato il Ministero datore di lavoro non sembrava, almeno in sede cautelare, illegittima e quindi non ha concesso la sospensiva che il lavoratore chiedeva. Quindi attenzione, anche il mero mi piace può avere valenza disciplinare, perché in questo caso i giudici hanno rilevato che, visto che il post aveva dei commenti anche di tipo negativo per l'amministrazione, quindi commenti che erano stati definiti riprovevoli, il mi piace era rilevante, perché doveva il dipendente in quel caso dissociarsi da commenti riprovevoli nei confronti di una notizia che in qualche modo riguardava l'amministrazione. Ovviamente l'ultimo dei comportamenti, delle condotte che di cui dobbiamo occuparci, è quello dei post, che è l'altra condotta che l'utente fa sui social network. Il terreno dei post è sempre molto scivoloso, perché esiste una libertà di manifestazione del pensiero. Tra l'altro corre l'obbligo di subito sottolineare come il Consiglio di Stato, con una sentenza ormai già risalente, perché è una sentenza del 2014, la 848, ha affermato come la libertà di manifestazione del pensiero, in quel caso in relazione a delle fotografie che ritraevano il dipendente in abbigliamento intimo, dovesse essere sempre garantita. E quindi in quel caso il Consiglio di Stato aveva ritenuto che non ci fosse un comportamento contrario al decoro del dipendente, in quel caso era un poliziotto, ma quel comportamento, tra l'altro legato a un nickname, quindi neanche al nome e cognome del dipendente, dovesse rientrare nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero e non dovesse essere sanzionato, perché tra l'altro attinente alla vita privata del lavoratore. Diverso è però il caso di post che abbiano ad oggetto l'attività lavorativa e anche giudizi su quello che hanno fatto, sulle scelte dei propri superiori. È il caso di una sentenza legata ad un militare che aveva postato su Facebook delle foto di servizio, in particolare delle foto di tende di campo allagate, con una serie di commenti e di opinioni negative o comunque critiche. Questo comportamento era stato sanzionato disciplinarmente. Il dipendente militare ha fatto ricorso al TAR Friuli Venezia Giulia, il quale ha rigettato il ricorso, quindi di fatto confermando la sanzione disciplinare, affermando che quel comportamento fosse idoneo a produrre un pregiudizio per l'amministrazione, anche dal punto di vista dell'immagine, che comunque il dipendente ha tutti gli strumenti, anche gerarchici, per fare le proprie rimostranze, anche di tipo sindacale, e che l'utilizzo dei social media, anche se dà questa sensazione di riservatezza, era stato lo stesso militare a dire: ma tutto sommato quel post, quelle foto le possono vedere solo i miei contatti, solo chi dico io, ma in realtà, correttamente, il TAR Friuli ha detto: no, i social network non sono dei siti privati, anzi le pubblicazioni di fotografie e di test è suscettibile di avere ulteriore diffusione a un numero imprecisato di persone o di soggetti, e quindi il comportamento può essere sanzionato disciplinarmente. Ecco che da questo punto di vista le sentenze di cui abbiamo parlato fin qui sono soltanto alcune, e però ci dicono che è facile prevedere che in un prossimo futuro, aumentando e diventando ancora più naturale e pervasivo l'utilizzo dei social media, anche comportamenti a rischio contenzioso possano aumentare, e quindi la strada giusta per evitarli e prevenirli è quella di lavorare sulle policy e lavorare sulla consapevolezza dei dipendenti, perché sì, anche un like può comportare una sanzione disciplinare se si è dipendenti pubblici.